La seconda parte del nostro giornale è dedicata alle note regionali e locali. Il governo Renzi ha approvato nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri il decreto di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana. In pratica il governo nazionale prende atto e rende stabile l'accordo raggiunto in commissione paritetica che prevede il riconoscimento di maggiori entrate dalla fiscalità per la Sicilia. Il tutto per una cifra di 1,8 miliardi di euro in più che diventeranno stabili e non più una tantum come nel 2016. Almeno l'approssimarsi di consultazioni elettorali o referendaria portano qualcosa di positivo. È tempo che i governi nazionali e regionali avviino un serio confronto di merito con gli enti locali siciliani e quanto afferma Leo Luca Orlando, presidente di ANCI Sicilia, avendo appreso che il Consiglio dei Ministri, spiega, ha approvato le modifiche al DPR del 26 luglio 1965, numero 1074, e recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria. Apprendiamo di queste modifiche, dice, e ci auguriamo che ciò possa rappresentare un elemento utile a dare maggiori certezze non soltanto ai conti della regione siciliana, ma anche a quelli dei comuni di liberi consorzi e città metropolitane dell'isola, fortemente dipendenti da trasferimenti regionali. Considerato lo stato di salute degli enti locali siciliani e il fatto che numerosi enti siano in dissesto o sotto piano di riequilibrio pluriennale, continua Orlando, sembra oggi possibile che il governo nazionale e la regione riconoscano alle autonomie locali pari dignità istituzionale anche attraverso un reale confronto di merito su provvedimenti amministrativi e legislativi. Per questa ragione, aggiunge, probabilmente i tempi sono maturi per raccogliere l'appello che lo stesso presidente di ANCI, Domenico De Caro, ha fatto proprio in una lettera indirizzata al governo, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, al ministro dell'Economia e delle Finanze, e con la quale si chiede di insediare un tavolo ristretto nel cui ambito concordare ipotesi di azione di breve e medio termine utile ad aggredire, nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascuno, i fattori critici sui quali intervenire con incisività. La situazione finanziaria dei comuni e delle ex province siciliane è tale da essere diventato un fattore di interesse nazionale, rispetto al quale più tardi si avvia un confronto stabile sulle diverse emergenze e criticità, più difficile sarà trovare le soluzioni, conclude il presidente di ANCI Sicilia. Il G7 sarà una bella vetrina per la Sicilia, noi ci stiamo attrezzando. Abbiamo anche previsto delle risorse nella manovra di assestamento finanziario che abbiamo approvato ieri in giunta, proprio per farlo diventare una occasione di valorizzazione della Sicilia. Una grande vetrina. L'isola più bella del mondo ospita il summit del G7, lo ha detto il presidente della regione Rosario Crocetta, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un incontro organizzato a Catania dal megafono dal titolo Verso il referendum, le ragioni del sì, al quale ha preso parte anche il senatore Giuseppe Lumia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il suo via libera al secondo piano di gestione delle acque relativo al distretto idrografico della Sicilia. Il piano era stato approvato dalla Giunta regionale. L'approvazione odierna dei secondi piani di gestione delle acque e dei piano di gestione del rischio di alluvione giunge in un momento significativo, caratterizzato dall'avvio della cosiddetta distrettualizzazione con la riforma in corso delle autorità di bacino distrettuali, spiega Palazzo Chigi in una nota. I piani rivestono una notevole importanza anche ai fini dell'accesso alle risorse europee. In particolare, l'approvazione dei piani di gestione delle acque, in coerenza con la direttiva quadro delle acque, è uno dei requisiti per il rispetto della cosiddetta condizionalità ex ante. Terremoto e prevenzione in Sicilia parte il piano da 17,5 milioni. Il Dipartimento della Protezione Civile siciliano ha attivato il piano per fare ripartire le microzonazioni del territorio, così come aveva preannunciato il dirigente del dipartimento, l'ingegnere Foti, già qualche giorno dopo il terremoto, tremendo terremoto di fine agosto, sono stati trovati ed impegnati 17,5 milioni presi dai fondi POS-FER 2014-2020. Con questi fondi, quindi, si riprenderà quel lavoro sul territorio che era cominciato nel 2010 ai tempi della prima ordinanza della Protezione Civile Nazionale, ma che aveva coperto soltanto 58 comuni rispetto ai 284 classificati a rischio secondo la normativa di riferimento, ad affermarlo il presidente regionale dell'Ordine dei Geologi Giuseppe Collura. In pratica, dopo il 2010 erano continuate ad arrivare le risorse in tutta una ventina di milioni sino all'anno scorso, ma la Regione non aveva più trovato i soldi per coprire la sua parte di finanziamento e la microzonazione si era interrotta. Ora si riparte un po' sull'onda del terremoto di agosto, un po' perché è semplicemente folle restarsene qua in Sicilia sfidare il destino senza fare nulla per generare qualche anticorpo. La microzonazione, spiega ancora Collura, è fondamentale perché consente di capire quale sia il grado di resistenza, di reazione, di elasticità del territorio rispetto a sollecitazioni che possono arrivare da scosse telluriche. Il che significa anche avere un quadro scientificamente chiaro quando si tratta di costruire in quelle aree o quando si vuole intervenire per opere di consolidamento. Domani e domenica il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio sarà in Sicilia per la campagna grillina. Adesso è il nostro tour no. Contro il referendum, ma anche per sostenere la lista del Movimento 5 Stelle che correrà alle elezioni comunali di Scicli. Di Maio sbarcherà sabato nell'isola per sostenere le ragioni del no al quesito referendario sulla Costituzione del 4 dicembre prossimo. Di Maio sarà nella prima mezza giornata a Mister Bianco e a Paternò. Nel pomeriggio si sposterà nel Ragusano, visiterà i comuni di Acate e Scicli, quest'ultima tappa pure per sostenere la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, Concetta Morana, alle amministrative del 27 novembre prossimo. Domenica 30 a Mazzarino, a San Cataldo, a Trapani e Capodorlando. In tutte le tappe Di Maio sarà accompagnato dal deputato all'Ars Giancarlo Cancellieri. Da oltre 3 anni è caos in Sicilia. Più di 500 farmacisti attendono che si proceda all'assegnazione di 222 nuove farmacie. Così il deputato del Movimento 5 Stelle Sergio Tancreti denuncia il blocco del concorso straordinario per titoli del 2012, per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche. Il concorsone, atteso da anni, avrebbe dovuto concludersi nel lontano 2013, continua Tancreti, ma ancora oggi i vincitori non riescono a intravedere la fine di questa tortuosa e intricata vicenda. A rallentare le procedure del concorso straordinario, fino ad arrivare alla sospensione, sono stati i ricorsi innanzi ai giudici amministrativi regionali di Palermo e Catania per quanto riguarda le sedi individuate dai comuni e da ultimo i ricorsi davanti al TAR che hanno ad oggetto la graduatoria per i quali è stata chiesta la sospensiva della procedura revocata dall'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, la numero 575 del 2016. Rispetto alle sedi individuate invece, spiega il parlamentare 5 Stelle Tancreti, primo firmatario di numerosi atti parlamentari ispettivi sull'argomento e promotore dell'audizione tenutasi in commissione all'Ars nel mese di maggio, non si ha contezza dello stato dell'arte. Sembra che la Sicilia aspetti Palermo. Alcune delle sedi, infatti, sono state impugnate al TAR rendendole di fatto non disponibili. Per oltre 1000 famiglie interviene anche Francesco Cappello, deputato dei 5 Stelle. Si tratta di una grande opportunità che ormai da anni viene ostacolata e rallenta al punto che i danni sono incalcolabili. Esistono dei principi che molti stanno provocando ad ignorare e mortificare, primo fra tutti, il principio del legittimo affidamento di un vincitore il quale non può restare in bilico per anni. notturni massacranti e lavoratori ormai allo stremo. A denunciare una condizione anomala dei dipendenti della società Seus 118 categoria autisti e soccorritori è il segretario provinciale dell'UGL Sanità Renzo Spada. Continua a perpetuarsi ormai da mesi una condizione di anomala pianificazione dei turni di servizio per gli autisti soccorritori della provincia di Siracusa e non solo, che viola la norma che regolamenta l'orario di lavoro e dei riposi con la reiterata presenza di doppi turni notturni che non consente il completo recupero delle energie psicofisiche dei dipendenti, pregiudicando la salute e le condizioni di sicurezza non solo dei lavoratori, ma dell'intera cittadinanza, trattandosi di un servizio di emergenza e di soccorso per il quale è necessario il mantenimento di un'integrità psicofisica da parte del personale che garantisca la performance lavorativa e la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti. Inoltre, aggiunge Spada, si riscontrano anomalie nelle assegnazioni di postazione di lavoratore senza tener conto della graduatoria regionale SEUS. I lavoratori si vedono assegnati ferie d'ufficio pur non avendo ferie disponibili e senza alcuna regola. Si tenga presente che l'opera svolta da questa categoria professionale non si limita a mera attività produttiva, ma concerne la tutela della salute e la salvaguardia della vita umana e di conseguenza una pianificazione equilibrata e corretta dei turni di lavoro è doverosa non solo per il rispetto della dignità e della salute del lavoratore, ma per garantire un servizio assistenziale sicuro per i cittadini. Sono 933 i migranti tratti in salvo nella giornata di oggi nel Mediterraneo centrale in 8 diverse operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera. Durante le operazioni avvenute in condizioni meteomarine avverse e in ulteriore appeggioramento, sono stati recuperati anche 3 corpi senza vita. I migranti che si trovavano a bordo di 7 gommoni e un barchino sono stati soccorsi da unità della Marina Militare, una nave militare irlandese, unità della ONG Jugend Rettet e Watch the Med e un rimorchiatore privato. Grido d'allarme dei commercianti residenti della zona del centro storico di Modica per via dei continui atti di vandalismo alle auto in sosta, una situazione non nuova ma più volte denunciata che periodicamente si ripresenta. Specchietti rotti, vetri frantumati, sportelli forzati, urina sulla carrozzeria sono infatti solo alcuni degli episodi verificatisi negli ultimi mesi e che portano di nuovo alla ribalta il problema della sicurezza in città. I vandali, infatti, secondo quanto segnalato da più cittadini, non agirebbero soltanto di notte, ma anche in pieno giorno, una situazione che diventa problematica anche per commercianti ed esercenti di bar e ristoranti che più volte hanno chiesto interventi in questo senso, magari con l'attivazione di telecamere di videosorveglianza o maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. E adesso andiamo a Pozzallo, dove c'è Giovanna Cannizzaro. Nuove strutture di accoglienza per i profughi, richiesta la convocazione urgente del Consiglio Comunale.
È stata chiesta in tempi rapidi la convocazione del Consiglio Comunale di Pozzallo, finalizzata a comprendere in che modo intervenire sulla delicata vicenda dell'accoglienza ai profughi. Cresce nella città della Torre il malumore per l'imminente apertura di altre strutture ricettive di seconda accoglienza previste dal sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati destinati a richiedenti e ai titolari di protezione internazionale. Ricordiamo che il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, lo SPRAR, non è finalizzato ad un'assistenza immediata delle persone che arrivano sul territorio italiano, ma originariamente all'integrazione sociale ed economica di soggetti già titolari di una forma di assistenza internazionale, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria o umanitaria. Nei primi anni di attività, tuttavia, lo SPRAR ha dovuto supplire alle carenze del sistema primario di accoglienza con una quota decrescente di posti assegnati anche ai richiedenti protezione. Sono dunque 4 i consiglieri comunali di opposizione che chiedono ora al presidente Antonio Zocco Pisana, con nota datata 21 ottobre 2016, la convocazione in seduta aperta del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno problematiche inerenti all'attivazione di strutture convenzionate come centri di seconda accoglienza per richiedenti asilo nel perimetro cittadino. Sulla stessa questione interviene anche la locale sezione del Partito Democratico. In un comunicato diffuso lo stesso giorno della richiesta di convocazione del Consiglio Comunale in seduta aperta, inoltrata dai 4 consiglieri di opposizione, si legge fra l'altro: oggi la questione della migrazione, considerate le sue dimensioni, non può riguardare solo i comuni come Pozzallo, che per la propria posizione di frontiera si occupano della prima urgente e fondamentale accoglienza, ma deve investire anche il governo e l'Europa, che deve provvedere ad una nuova e più efficace politica di integrazione seria e pianificata, che preveda l'utilizzo di personale adeguato e dotato di competenze nel settore, di risorse strumentali e finanziarie proporzionate, di strutture efficienti e ben attrezzate. Il PD ha sempre sostenuto che l'accoglienza non è una scelta ma un dovere e si è sempre impegnato in prima linea per assicurare ogni possibile sforzo in tal senso. Nel contempo, però, il PD ritiene che ogni singolo migrante vada richiamato al rispetto delle norme di civile convivenza della società in cui vive e da cui è stato accolto, affinché la solidarietà non porti con sé riflessi negativi sulla vita della città e dei suoi cittadini. Comunque, anche se risulta positivo il fatto che il Consiglio Comunale esamini il problema dell'apertura di queste nuove strutture a Pozzallo, resta ingiustificato il ritardo di questa iniziativa quando il percorso è già addirittura di arrivo. Una delle nuove strutture intanto nascerà nel cuore della città e precisamente nei locali dell'ex centrale amplificatrice dei telefoni, che è sita in via dell'Arno. Da Pozzallo è tutto, a te la linea, Pippo.
Noto alquanto nutriente la 7ª edizione del convegno internazionale di bioetica svoltosi dal 13 al 15 ottobre tra i locali del seminario vescovile e la basilica cattedrale. 5 sessioni di lavoro differenti per taglio e approccio fisiologico, teologico, antropologico, medico-clinico, che hanno fatto registrare una notevole presenza di giovani studenti, di operatori pastorali, di professionisti della medicina e della scienza in genere. Il convegno di bioetica ancora una volta si riconferma come l'evento di più alto spessore culturale e di pertinente attenzione pastorale della diocesi di Noto. A conferma di ciò, l'alto indice di gradimento riscontrato tra i partecipanti ed il più che positivo bilancio qualitativo redatto dal comitato scientifico. Anche quest'anno un'equipe di relatori talentuosi di fama internazionale ed agli esimi curricula professionali. A moderare le 5 sessioni del convegno, esponenti del mondo della cultura e dell'informazione, come Roberta Corradin, giornalista e scrittrice, professor Salvatore Vaccarella, docente della teologia, professor sacerdote Ignazio Petriglieri, vicario episcopale della cultura, professor Domenico Pisana, teologo moralista e della medicina, dottor Giuseppe Caruso, medico di medicina generale. A dirigere i lavori convegnistici il vescovo Monsignor Antonio Staglianò, coadiuvato dal presidente del comitato scientifico, professor sacerdote Antonio Stefano Modica. Pensare il corpo, abitare il corpo, nutrirsi per il corpo o per lo spirito, questo è stato l'argomento del convegno di quest'anno. Costituito presso la prefettura di Siracusa il comitato di coordinamento previsto dal protocollo sottoscritto da ABI e Ministero dell'Interno, di cui fanno parte rappresentanti di prefettura, Commissione regionale ABI Sicilia e Forze dell'Ordine per la prevenzione del fenomeno delle truffe, in particolare quelle di natura finanziaria, ai danni degli anziani e di quanti sul territorio hanno una scarsa educazione finanziaria. La prima riunione del Comitato, che si è svolta ieri, è stata presieduta dal prefetto Armando Gradone, con la partecipazione dei vertici delle forze di polizia e del segretario della Commissione regionale ABI Sicilia, Claudio Passerini. Tutti i partecipanti hanno confermato la disponibilità e l'impegno a collaborare per mettere a punto iniziative sia informative che formative al fine di ridurre la vulnerabilità alle truffe e ai comportamenti economicamente rischiosi dei soggetti più esposti. I carabinieri della stazione di Portopalo di Capopassero e i militari del NAS, Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Ragusa, hanno effettuato un controllo presso il rifugio per cani sito in località Cozzo Manzo di Portopalo di Capopassero, di proprietà gestito da MC, 33enne del luogo, al fine di verificare il rispetto della normativa di settore. In quel contesto operativo i militari accertavano che, allocati presso il suddetto rifugio, vi erano 21 cani di varie taglie, di razza meticcia, in buono stato di salute e di nutrizione. A seguito dell'ispezione militare, dopo aver constatato che la proprietaria del rifugio non era in possesso dell'autorizzazione prevista e non aveva provveduto a comunicare all'ASP competente il concentramento dei cani, elevavano la relativa sanzione amministrativa, procedendo nel contempo al sequestro degli animali che venivano affidati alla donna. Nel corso della decorsa notte, in un mirato servizio finalizzato al contrasto e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Palazzola Crede, coadiuvati da quelli della stazione di Buccheri, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, VF disoccupato classe 1992. L'arrestato è stato sorpreso nel centro storico di Palazzola Crede nell'atto di cedere 6 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di grammi 8,5, ad altro giovane e, a seguito di successiva perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un'altra dose di hashish del peso di grammi 0,5. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato veniva posto in libertà su disposizione dell'autorità giudiziaria competente in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Rosolini, in occasione della commemorazione dei defunti, regolamentato il servizio di apertura e chiusura del cimitero comunale. Pertanto, fino al 2 novembre prossimo, l'apertura continuata del cimitero comunale viene così disciplinata dal 24 al 31 ottobre, dalle ore 7 alle ore 17, per la sola giornata di domenica 30 ottobre dalle ore 8 fino alle ore 13, martedì 1 e mercoledì 2 novembre dalle ore 7 fino alle ore 18. Rosolini, da domani sabato 29 a dopodomani domenica 30 ottobre, con inizio sabato 29 dalle ore 8 e fino alle 24 di domenica, si svolgerà la tradizionale Fiera Mercato. La Fiera Mercato sarà ubicata in via Manzoni, nel tratto che va da via Mario Rapisardi alla via Perù. Rosolini, con ordinanza numero 103 del 21 ottobre, il comandante della Polizia Municipale, dottor Orazio Costa, ha proceduto alla regolamentazione del traffico veicolare per i giorni 1 e 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, nelle strade di accesso al cimitero comunale, al fine di garantire un ordinato afflusso e deflusso della viabilità, nonché un adeguato livello di sicurezza a tutti gli utenti della strada ed in particolare ai pedoni, tutelandoli da possibili inconvenienti derivanti dalla circolazione veicolare. In virtù di detta ordinanza, a decorrere dalle ore 7 del 1 novembre fino alle ore 20 del 2 novembre, il transito veicolare viene così disciplinato. Senso unico di marcia e divieto di fermata a ambo i lati, in tutto il viale del cimitero, tratto di accesso principale tra la piazza degli Angeli ed il piazzale del cimitero con 2 corsie di marcia. In via Cernaia, nel tratto compreso tra piazzale Cimitero e via Manzoni, in via Soldato Fiorente, strada adiacente al cimitero, da piazzale Cimitero a viale della Libertà. Divieto di sosta a ambo i lati, in via Rimembranza, tratto compreso tra via Gonzaga e piazza degli Angeli, in via Salvatore Giuca, tratto compreso tra via Giulio Cesare e piazza degli Angeli, in tutta la piazza degli Angeli. Bene, siamo così arrivati alla fine anche di questo appuntamento di oggi di Ramme Notizie, venerdì 28 ottobre 2016. A tutti una cordiale buona serata da Pippo Moncada.